Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ancora buongiorno, bentrovati su Radio Time con il giustiziere, anche per oggi Geri Palazzotto. Buongiorno Geri.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, oggi diversi argomenti, però partiamo da uno che probabilmente ti sta anche a cuore nel personale, perché
sì,
è qualcosa che hai vissuto.
Per passione, diciamo, e soprattutto è un argomento molto molto duro che sta tenendo tutta l'Italia col fiato sospeso. Il fatto che noi siamo in Sicilia e non siamo in Abruzzo non significa che siamo, diciamo, lontani col cuore o che siamo insensibili ai grandi drammi della nazione. E quindi mi riferisco a questa valanga sull'hotel in Abruzzo, nel Gran Sasso, dove sono una trentina di dispersi e la macchina dei soccorsi che pare sia partita con grande puntualità ha purtroppo risentito del fatto che è una zona dove in alcune parti ci sono 5 metri di neve, cioè 5 metri di neve da dover spalare con un macchinario particolare che fa 700 metri all'ora, quindi figuratevi quanto ci vuole. Sono a 9 km di distanza.
Sì, sono fermi lì a 9 km.
Alcuni infatti sono arrivati ovviamente con gli elicotteri, ma gli elicotteri non possono nemmeno atterrare perché la neve è troppo soffice in alcune zone. Insomma, perché ne parliamo? Ne parliamo innanzitutto perché c'è un link personale, e siccome questo è un programma dove spesso i fatti personali diventano in qualche maniera spunto di discussione comune, del resto è bello così, si fa così anche nel
personale diventa esperienza, è da raccontare.
Esatto, si fa così come si fa con gli amici, ecco. Anzi, se avete fatti personali in tal senso da raccontarci, scriveteceli o chiamate, insomma, faremo in modo
338-625-2521 su WhatsApp, scriveteci oppure nota audio, noi ovviamente saremo ben lieti di raccontarli con voi.
Nello specifico, appunto, il Gran Sasso, io in una delle mie precedenti vite sono stato un arrampicatore, uno si chiama l'arrampicata sportiva, diciamo meglio conosciuto come free climbing, ed è una disciplina di arrampicata che non è esattamente quella che faceva Manolo, in pratica senza sicurezza, cioè soltanto senza corde, diciamo, ecco, sì, perché quella la faceva lui. Poi un giorno vi racconterò del mio incontro con Manolo e dell'amicizia che ne è nata, ma quello ne facciamo
un'altra storia.
Ecco, in questa precedente vita io ho arrampicato, insomma, il lungo e il largo, e sono stato anche sul Gran Sasso nel 1993, che è una montagna bellissima, diciamo, non ha nulla da invidiare alle Alpi. Io sono stato nello specifico sul cosiddetto Paretone, che è il Corno Grande, ed è una zona molto franosa. Questo non c'entra nulla, attenzione, con la valanga, perché la valanga
è una cosa, la frana è un'altra.
Esattamente, e poi altre genesi, c'è ovviamente la grande componente del terremoto che ha causato questo distacco, però diciamo è una montagna, direi, devo usare un termine un po' volgare, cazzuta, ecco. È una montagna di 2900 metri,
impegnativa, veramente
impegnativa. Questo il Corno Grande nello specifico ha subito diverse frane, l'ultima delle quali nell'agosto scorso, e dove sono staccati grandi pezzi di roccia e non hanno fatto nessun danno, nell'agosto 2006 è stato, mentre nell'agosto scorso invece c'è stato, per effetto proprio del terremoto, addirittura è franato un pezzo di un altro pezzo di montagna, che è il Corno Piccolo, in seguito al terremoto, quello di Amatrice,
quello, esattamente.
Quindi tenete conto che è una zona davvero provata. Questo albergo, che si chiama Hotel Rigopiano, che a Farindola immagino, nel cuore del Parco Nazionale appunto del Gran Sasso, che si trova a 1200 metri di altitudine, quindi stiamo parlando di realtà che non sono realtà selvagge o realtà estreme, cioè è fra l'altro un bel albergo, un 4 stelle con spa, se guardate le foto è molto molto grande. Questo albergo è in una zona abbastanza sicura, non è un albergo che si trova in un pendio.
Non è mai stato ritenuto a rischio, ecco.
Sul Galsasso ci sono un paio di rifugi di quelli veramente tosti. Io immagino che come minimo saranno isolati in questo momento, cioè saranno disabitati, perché sono posti.
Diciamo
inaccessibili. Ecco, la cosa che lascia perplessi quando, per esempio, voi siete stato in un luogo e lo conoscete e poi lo rivedete
stravolto,
trasformato dai graffi della cronaca. Questa è una cosa che secondo me fa effetto e che rende universale un disastro che magari geograficamente
non
ci appartiene,
tocca,
poco,
ecco.
Perché è chiaro che noi con l'Abruzzo non abbiamo un link, abbiamo più link con la Lombardia, per cose che, per cortocircuiti che non stiamo qui a spiegare. In realtà le cose stanno in un'altra maniera, cioè il disastro è disastro e basta. Quindi, nello specifico, secondo me è utile sapere qualcosa su questi temi. Una curiosità, per esempio, le valanghe non si possono prevedere. Io ne ho vista una molti anni fa in Baltoranzi, in Francia, ed era una valanga comandata, a un certo punto
si distaccasse.
Eravamo un gruppo di sciatori che eravamo ovviamente in un fuoripista, abbiamo trovato una sorta di polizia stradale, diciamo, in mezzo alla montagna,
polizia delle nevi,
sì, esattamente, che bloccavano proprio con la paletta, fermavano perché dovevano aspettare le esplosioni che facevano cadere, facevano questo distacco. E ragazzi, è una cosa che dà una sensazione, io l'avrò vista a 30 metri di distanza, il soffio della valanga, che è un famoso titolo fra l'altro di un romanzo di Piazzese, è vero, è forte, è reale, cioè tu senti questa forza silenziosa che scende e che sembra nuvola. E la vedi cadere in questo modo così rallentato, che sembra non essere tua, cioè è talmente lenta,
forse
è talmente,
non sembra nemmeno pericolosa,
sì, è talmente eterea che sembra una nuvola, in realtà poi la vedi passare e
lo spostamento d'aria lì ti fa capire che c'è qualcosa,
sì,
che non va,
e ti rendi conto della forza silenziosa, del soffio della valanga, che è quello che resta e che ti risucchia. Ed è una sensazione. La cosa interessante è che quegli esperti veramente nello studio delle valanghe sono gli svizzeri, c'è un istituto svizzero delle valanghe.
Addirittura.
Siccome non si possono prevedere le valanghe, tranne che con i normalissimi mezzi di prevenzione, cioè io ho parlato di fuoripista, i fuoripista vanno evitati in determinate zone, in determinati periodi dell'anno, o comunque vanno fatti sempre con la guida di un maestro del luogo. Comunque lo sci fuoripista è una tipica causa di valanghe, perché causa una frattura e
fa il distacco.
La cosa molto curiosa, per cominciare a alleggerire un po' il tema, è che secondo questo studio svizzero sulle valanghe noi dovremmo imparare dagli stambecchi. Perché gli stambecchi hanno una forza naturale per prevedere le valanghe, e lo fanno in una maniera molto originale, cioè il loro segreto è rimanere sempre ad almeno a una cinquantina di metri, loro ovviamente lo fanno secondo l'istinto, dalle zone in cui è caduta neve fresca, cioè lo stambecco diffida dalla neve fresca. Fino a quando questa non si è ben compattata con lo strato sottostante. A sostegno di questa tesi, che è uno studio serio, gli svizzeri dicono che infatti gli stambecchi non restano mai colpiti dalle valanghe, perché si tengono ben lontani dalle zone, dai costoni, senza che nessuno gliel'abbia insegnato.
La natura, penso, cioè.
Esattamente.
Il buon senso della natura, ecco.
Sì. Poi, vabbè, il tema delle valanghe è un tema legato anche ad aspetti scientifici, e questi si studiano magari nei corsi per guida alpina. Esiste, questa è un'altra curiosità, una cosiddetta curva della sopravvivenza sotto una valanga. La curva della sopravvivenza, come intuitivamente noi possiamo capire, ha a che fare fondamentalmente con il tempo in cui tu resti sepolto e oltretutto anche dalla consistenza della neve. Lo specifico per quello che sta accadendo e accaduto in Abruzzo, il riferimento a questo hotel Rigopiano, è molto difficile, perché in realtà qui non si tratta di persone sepolte da una valanga, ma di una
struttura che è sepolta.
Esattamente, quindi più che altro siamo vicini al crollo, diciamo alle vittime di crollo. Tuttavia lì c'è un problema di freddo. Stando a quello che stanno riferendo i primi soccorritori, le persone che sono intrappolate, si parla adesso di dispersi ovviamente, ma di numeri 30, insomma stiamo parlando di cifre purtroppo importanti, e ancora dispersi anche se qualche vittima l'hanno già tirata fuori, potrebbero avere lo spazio per respirare, perché capite voi intuitivamente
si può essere creato una sacca d'ossigeno.
Se avete visto questo albergo, l'avete visto su internet,
si emerge parzialmente.
Una struttura grande, imponente, non è una capanna, sì. Quindi ci saranno delle sacche. Il problema lì è l'ipotermia, il freddo, perché non essendoci energia elettrica, rimanendo chiusi in ambienti piccoli a meno 20
e ghiacciati,
lì il problema è questo. La curva della sopravvivenza ha proprio dei numeri che sono fissi, cioè una persona sepolta dalla valanga, è uno studio fatto da degli americani su un migliaio di persone sepolte dalla valanga. Se una persona viene estratta subito, ha la possibilità oltre del 90% della sopravvivenza, e questa è proprio la fase della sopravvivenza, mentre tra i 15 minuti e i 45 minuti sotto la neve le possibilità di sopravvivenza calano drasticamente e si arriva a un 25%, quindi pensate da 90 a 25%, e ovviamente questo dipende anche dalla consistenza della neve, cioè se è una neve molto soffice e quindi dà possibilità di respiro, oppure se è una neve molto più pesante e molto più umida
che di fatto ti sotterra letteralmente.
Esattamente. L'ultima, diciamo, più tempo passa sotto la neve, più la temperatura ovviamente del corpo scende. Anche qui c'è un caso limite stabilito, cioè al di sotto dei 35 gradi corporei subentrano le prime grandi difficoltà cardiocircolatorie, cioè cuore e cervello risentono di questo. Quindi temperatura mai al di sotto, cioè bisogna, la macchina dei soccorsi deve essere fatta in modo da arrivare prima che questa temperatura, pensate, scenda di un grado e mezzo, e cioè
capite, è già determinante per la vita o la morte,
come è complicata la nostra fase, ecco,
la nostra questo, macchina la
noi
nostra
speriamo macchina. Tra un po' di poter dare aggiornamenti magari positivi in merito, esatto, alla questione, però il giustiziere subito dopo la pausa probabilmente faremo anche una virata,
parliamo di un'altra valanga, no? Sì, siamo stati sepolti proprio esatto, sepolti. Sì. Vabbè,
tutto questo qui al giustiziere su Radio Time.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano il giustiziere, la radio parla chiaro.
C'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce in autonomia. Ecco!
L'estate ci picchia addosso e l'alba ci illumina. Un colore, una sfumatura, i tuoi capelli sul mio volto. E camminiamo insieme con un panino e da bere. E tutte queste montagne come ti stanno bene. E corre, corre, corre sotto i vestiti. E urla, salta e lascia che saperi.
Otago, quando sono con te?
E noi invece siamo col giustiziere.
Jerry Palazzotto, allora, come continuiamo il nostro percorso oggi?
E allora, torniamo, riatterriamo nelle mm-hmm. cose di casa nostra. Torniamo alle questioni delle elettorali, ecco, okay. di casa nostra. Quindi abbiamo finalmente il candidato del Movimento 5 Stelle.
Abemus Papam!
Esatto. E allora Forello ha vinto con 357 voti,
una valanga proprio di voti,
su 590 attivisti che hanno votato, mentre Igor Gelarda si è fermato a 233.
A sorpresa, perché in realtà forse i pronostici parlavano più di un altro tipo di tendenza.
Ma
però
io ho letto pronostici, ho letto fino a poc'anzi dei sondaggi fatti da siti così, diciamo, da due lire, dove, sondaggi fatti non si sa sulla base di cosa, cioè si apre un sito e dice votate il vostro sito.
Quelli belli sono fatti su Facebook con il video, metti like se ti piace, sì, quello, metti il cuoricino.
Ce ne ho visto uno
terribile,
vedrebbe in testa, non so, Ferrandelli, una cosa del genere, ma con sistemi veramente folli.
Ce n'è uno solo in giro, sì, quello di un collega che dichiara di averlo fatto con 8000 preferenze, che potrebbe già essere un dato statistico.
Non so, io ne ho visto un altro adesso con 5000 votanti online, ma ragazzi, non perdiamo,
è molto presto, non perdiamo ancora, è molto presto.
E invece stiamo sui dati, perché questo secondo me è un argomento di riflessione che ci riguarda tutti. Allora, tutti quanti in questo momento dibattono sull'entità del voto per le primarie del Movimento 5 Stelle, delle cosiddette comunarie. Cioè dicono, che senso ha scegliere un sindaco con praticamente dei numeri da mega condominio? Perché di quello si tratta.
Di quello si tratta seriamente in questo momento.
Ecco, la discussione rischia di essere oziosa se non si fanno una serie di distinguo. Innanzitutto, sempre per rimanere ai numeri, io mi sono andato a controllare, cosa che ho visto pochi hanno fatto, mm-hmm. almeno forse nessuno, e mi meraviglio com'è che non l'abbiano fatto, quanti votanti c'erano state per le primarie del centrosinistra nel 2012.
Okay.
E allora, nell'anno di grazia 2012, al termine del riconteggio dei voti alle primarie di Palermo, che c'era stato un grande casino, la Borsellino, allora, c'erano stati 29.746 7 votanti.
E mi pare si pagasse un euro per votare. Vado un po' a memoria.
Sì, sì, sì.
Era tipo un piccolo contributo.
Quindi 30.000 persone avevano votato per le primarie del centro-sinistra. 590 hanno votato per le primarie del Movimento 5 Stelle. Fermiamoci a questi numeri perché secondo me è interessante ragionarci sopra. Anzi, se qualche ascoltatore ha un'idea, ce la può comunicare. E allora poi finì con appunto Ferrandelli che prese 9.943 preferenze contro i 9.792 della Borsellino, ricordate? Cioè vinse per 151 voti, per un pugno di voti. Ma lo stesso Faraone, c'era Faraone in corsa, che prese 7.000 e la Monastra 1.000 passa. Ecco che quindi siamo in un ambito diverso, perché abbiamo una base di 30.000 votanti. Ora, è chiaro che questo non ci dice nulla, ma proprio completamente nulla sulle proiezioni.
Sull'esito, diciamo, finale, sull'esito non è indicativo. Ecco.
Assolutamente, perché è chiaro, e io ne sono proprio certo intimamente, che il Movimento 5 Stelle è un movimento forte, che ha una base elettorale solida e che darà filo da torcere agli altri concorrenti, agli altri partiti.
Sì, questo è fuori d'ogni dubbio,
concorrenti. Ecco. È anche vero, diciamocelo chiaramente, anche per non parlare soltanto di 5 Stelle, che Orlando senza il PD ce la può fare, ma il PD senza Orlando non ce la può fare.
Questo sì. È al momento la fotografia è quella.
Esatto, ed è la base proprio delle trattative che ci sono in questo momento appunto tra il Partito Democratico e il sindaco che si ricandida. Ma torniamo alla questione dei numeri, perché secondo me è interessante notare appunto o chiedersi, e lo faccio anche a voi la domanda, com'è possibile che un movimento che sulla rete ha fondato tutto, sul web ha fondato tutto, sulla democrazia liquida della, diciamo, del silicio, ecco, ha fondato tutto, e poi alla fine abbia una partecipazione così scarsa a un momento di grande attesa.
Non ce l'ho una risposta, tant'è che fuori onda te l'ho anche chiesto, ma come si spiega che per le primarie del Partito Democratico ci siano 30.000 persone che scendono giù da casa, pagano un euro, vanno al chioschetto, magari anche al freddo perché non sai qual è il clima, il momento, e vanno lì ad esprimere la propria preferenza, mentre puoi stare seduto a casa, non hai bisogno di registrazioni particolari che costino qualcosa, se non penso login al portale,
certo,
per garantire il voto univoco solo, sì, per quello, e non lo fai. Ma cioè, c'è un fenomeno che si spiega in qualche maniera.
È una rivoluzione che voi non avete ancora capito, è questa. Quindi ci sono 30.000 persone che vanno a votare appunto il PD perché sono ancorati alla vecchia politica. Questa nuova politica è troppo destabilizzante, quindi prende pochi voti.
Dici?
È l'unica, ragazzi, è l'unica spiegazione.
È virtuale, no. Allora, secondo me c'è anche, posso abbozzare, diciamo, un'altra, okay, un'altra spiegazione. Ah. Probabilmente il voto fisico, che è quello che ancora resta, crea psicologicamente afflato. Cioè, è come se avessimo un sottile piacere nel trovare il seggio con tante persone.
Come incontrarsi tra amici, praticamente.
Sì, ma in generale, cioè, stiamo facendo una cosa importante, stiamo votando. Ecco questo. E allora tu vedi molte persone, e a parte magari ti rompi un po' le scatole perché magari devi fare un po' di coda, però hai questa sensazione di non star facendo qualcosa di inutile.
Dici.
E allora la componente fisica, secondo me, è importante. Io ricordo c'erano i gazebo, o come disse un noto speaker, i gazebo. Montati per le primarie del centro-sinistra. E c'erano code effettivamente evidenti, mentre il voto online in questo caso è una cosa un po', come posso dire, come eravamo visti noi quando agli albori del web stavamo lì a zappare sui tasti quasi di nascosto, insomma un po' da segaioli,
da nerd.
Mi ci metto io, non mi sto permettendo
tra
di
i nerd
dare.
O tra i segaioli?
No, in generale.
È Massimo,
per sapere a quel punto.
Sì, no, mi metto io nei panni di una persona il cui ruolo può essere equivocato quando ancora le cose non si capiscono un po'. Tancredi aveva detto una butade, ma in realtà
non è,
in realtà
è la verità, secondo me.
Può essere,
vediamo se ho capito.
Può essere che non abbia abbiamo capito ancora realmente.
Vediamo se ho capito. Paradossalmente, la libertà di poter esprimere il voto da casa fa sì che tu non lo faccia.
Sì, per tanti motivi. Perché a te basta sapere che lo puoi fare.
E allora non lo fai.
Cioè, ti basta.
Se te lo negano, diventi un matto.
Esattamente.
Bravo. Io voglio votare. Bravo. A quel punto.
Però, se tu hai la sensazione di poterlo fare, già questa cosa ti placa. E poi scegli. Poi anche le modalità di voto, cioè il voto a tradimento, come abbiamo detto ieri, come ha scritto il mio amico Enrico Del Mercato, è, diciamo, il sistema, la democrazia del chi c'è, c'è. E questa è. Cioè, pronti, via, siena 19, c'è tempo, votate. È un voto molto comodo, ovviamente, perché voti da casa, voti con lo smartphone, esatto, voti dove vuoi. Però evidentemente non è un sistema che crea afflato.
Lancerei una provocazione: i voti su Facebook. Sì, i voti su Facebook, cioè fate una foto dei candidati, chi riceve più mi piace è il nuovo sindaco direttamente.
Certo, ma guarda, è il sistema con cui stanno facendo molti sondaggi in questo momento, che è un sistema folle, che andrebbe proprio vietato.
Diciamo che non è per nulla scientifico.
No, assolutamente no. Assolutamente. Quindi, secondo me, una spiegazione può essere questa. Cioè, il sistema di voto fisico ha un richiamo fisico e quindi è in qualche modo è più attraente. Ci vado così a tentoni. Mentre il sistema di voto online è un sistema più etereo. E quindi probabilmente suscita uno scollamento, soprattutto in una componente così motivata come quella del Movimento 5 Stelle. Io lo ripeto, non dobbiamo assolutamente pensare che questi numeri sulle comunarie siano in qualche modo influenti sull'esito della votazione. Non significano assolutamente nulla.
Cioè, non pensate che poi 5 Stelle becchino solo 500 voti, perché è follia pura.
Assolutamente.
Guarda, c'è un ascoltatore che infatti penso la pensi esattamente così e dice: votare il candidato sindaco grillino è secondario. Chi vota 5 Stelle vota Grillo e chiunque sia il candidato voterà sempre questo movimento.
Sì,
quindi probabilmente questo è anche il motivo per cui ci siano così pochi voti.
Sono d'accordo, però bisogna anche stare attento. All'ascoltatore non sarà sfuggita la scia di polemiche che in questo momento attraversa il movimento e che sicuramente può influire comunque sulla fidelizzazione di molti attivisti. Perché
se la forza è il movimento, la diaspora potrebbe essere la distruzione.
Esattamente. E poi soprattutto, appunto, non è sempre così. Cioè, non è sempre il voto a Grillo, perché in questo momento il movimento è anche scritto sui detestabili giornali in edicola oggi. Il voto su Grillo e quindi sulla componente storica del movimento è un voto in questo momento frammentato, perché la componente storica del movimento siciliano in questo momento vive un momento di grande difficoltà. E c'è, l'abbiamo detto più volte, adesso ufficialmente il Movimento 5 Stelle è un partito politico con le correnti, ci sono le correnti
interne, sì.
come c'erano i dorotei nella DC, come la sinistra, i mattarelliani, insomma.
Il problema delle correnti è che non fanno mai il bene del fronte comune di un partito, o quasi mai.
Sì, il problema prese a sé, e le correnti sono in realtà un sistema diciamo assolutamente democratico all'interno
di
un partito,
di autodeterminazione.
Quindi non mi sconvolge che il Movimento 5 Stelle abbia le correnti. L'importante è che poi le correnti vadano in un'unica direzione. Non a caso si chiamano correnti, perché devono correre lungo una direzione comune, altrimenti
se tu tiri un lato io l'altro si strappa. C'è poco da fare, quindi non si inventa nulla. Nella prossima sezione, nel prossimo blocco del giustiziere, di
continuiamo su questa falsa riga.
Ovviamente, per chi vorrà partecipare e dire la sua, potrà farlo al 338-625-2521 su WhatsApp, qui al giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio, parla chiaro.
La porta è consegnata. lascia tra prossimità e vicinanza.
Il modo in cui ti muovi in una tenda in questo mio deserto. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto.
Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto.
Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza è casa nostra, il contatto è il tuo conforto. Ah, che fare con me è qualcosa che ha a che fare.
E questa città confonde, allora siete in due.
Per non farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te.
Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza.
Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto.
Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto.
Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio
e occhi bendati su un cielo girato di spalle.
La pazienza è casa nostra, il coraggio è il tuo conforto.
Che fare con me è qualcosa che ha che fare con me.
C'era la pioggia d'estate, Dio che ci guarda dall'alto.
Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito,
respiri soltanto.
Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio,
quel conforto che ha
a che fare con te.
Quel conforto che ha a che fare con te.
Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio
e tanto, tanto, troppo, 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 troppo amore.
È Tiziano Ferro con Carmen Consoli, il conforto, qui proprio negli ultimi momenti, gli ultimi minuti del giustiziere qui a Radio Time.
Gli
con Geri
Palazzotto. Istanti,
gli ultimi istanti del giustiziere. No,
anche
detto così di, è brutto.
Anche
detto
10 minuti in realtà. Devo dire che stavo toccando ferro, diciamo, per non dire
no,
altro.
No, gli ultimi, allora, gli ultimi momenti dell'appuntamento di oggi col giustiziere. Ecco, non così è un po' meglio.
Non vedete l'ora di liberarmi.
No, oggi no, appassionato più del solito, devo
attenzione,
dire.
Attenzione, cioè, le altre volte invece...
No, infatti più del solito. Massimo, solitamente... No, io peso sempre, solitamente. Mi appassiona oggi più del solito.
Ma finiamo parlando di democrazia, dai.
Ecco, secondo me è un bel andare.
Sì,
dai.
Democrazia senza l'H. Democrazia! Come lì, come. Quella come era... sta?
Quella è finita male quella storia lì.
E allora, a proposito di democrazia, perché un ripassino va sempre fatto, sì. Anche perché avvicinandoci alle grandi competizioni elettorali, non sappiamo ancora bene
quante e quali.
E quante e quali e in che modo e saranno esatto, saranno concatenate. Un amico economista mi ha spiegato che, diciamo, in una maniera molto elementare la situazione politica italiana, okay, dal suo punto di vista. Lui dice: se c'è una forte richiesta di un certo tipo di politica, quel tipo di politica si afferma, punto. È una, proprio una visione economica, il che significa che Raggi, Gasparri, Salvini, tutti quelli che vogliamo, compagnia belli, sono voluti dalla maggioranza degli italiani, quindi è giusto che stiano lì. Spesso questo concetto viene confuso con la democrazia, come se democrazia fosse sinonimo di libertà. In realtà, come molti sanno, le cose non stanno così, perché si può vivere in uno stato democratico senza libertà. funziona esattamente così.
È bello come paradosso.
E viceversa, questo. Certamente. Cioè, davanti al fatto che la maggioranza degli italiani può volere Grillo, Compagni o chiunque, mm-hmm. Pinco Pallino, ecco, diciamo così, si può sempre invocare, diciamo, la contraddizione intrinseca della democrazia. Cioè, se il popolo votasse per l'abolizione della democrazia, la si dovrebbe abolire? Questo è il grande tema,
bella domanda,
davanti al quale noi ci, ogni volta che ci riempiamo la bocca di parole come democrazia e libertà, dobbiamo stare molto attenti, perché non tutti sono stolti come noi. Cioè, questo paese è stato fatto da persone che hanno studiato, cioè, ecco, non sapevano, ecco, non conoscevano l'uso del computer, non sapevano come si avvia una chat, non ipotizzavano che ci sarebbe stato un mondo in cui le amicizie sono amicizie soltanto, diciamo,
sul filo della rete,
sul, ecco, filo della rete, tra persone che non si conoscono. Però è stato fatto da persone che avevano studiato, cioè che conoscevano esattamente come funzionano le cose, persone che sono adesso scomparse, e la cosa che è più incredibile, sono state dimenticate. Ecco, secondo me ogni tanto noi dobbiamo fare un'operazione per rinfrescare le idee. Così,
concordo,
come
sì,
ci hanno rinfrescato le idee, chiudiamo con questo accenno e soprattutto con questa citazione, diciamo, oggi su Repubblica, Antonio Fraschilla e Salvo Palazzolo hanno fatto una bellissima inchiesta sul voto di scambio nei quartieri, prendendo spunto dall'accusa nei confronti del, okay, candidato sindaco Ferrandelli, che si difenderà, credo, lunedì
mi sembra,
e che ha detto, comunque, diciamo, con una grande lezione di stile, ha detto: io non ce l'ho assolutamente con la magistratura, loro facciano il loro lavoro, io faccio il mio e mi saprò difendere tranquillamente, che è proprio la maniera migliore per affrontare queste cose, cioè tenendo a freno l'impeto e ragionando e basta. E, appunto, per ricordare sempre da dove veniamo, oggi Antonio Fraschilla e Salvo Palazzolo su Repubblica hanno fatto questa inchiesta che ci spiega un po' come, diciamo, l'andamento della borsa del voto di scambio nei quartieri popolari. Allora, sempre, per esempio, riguardo i prezzi, ecco, nel 2008, secondo il pentito Andrea Bonaccorso, un voto costava mediamente 50 euro. Mentre quattro anni dopo, durante la famosa campagna di Ferrandelli, il prezzo era raddoppiato.
Quindi era 100 euro.
Era 100 euro, esattamente.
Ovviamente, cioè, nell'immaginario non è che uno si presentava e gli davano 100 euro, sacche di voti vendute quella maniera. No,
okay. Esatto. Lì la cosa bella era che era intervenuto il cosiddetto welfare di Cosa Nostra. Ricordate?
Ma non welfare. Ormai hanno pure i ministeri.
Sì, ormai non si usa più. Tutto. Non si usa più, però sino a 4-5 anni fa si usava sempre questo welfare. Adesso, diciamo, stato sociale, insomma. Sì, ma adesso è franato tutto, quindi comunque ora si usa onestà. Il welfare di Cosa Nostra aveva deciso, appunto, l'aumento dei prezzi, perché c'erano delle esigenze da dover rispettare, tipo pagare gli avvocati per quelli che sono in carcere, la crisi del pizzo, quindi la crisi del pizzo va affrontata,
è come le accise della benzina,
esattamente,
c'era così. Lo spread del pizzo,
sì sì sì, è esattamente così. Poi c'era sempre l'uso della pasta. Ricordate
il mitologico uso dei pacchi di pasta nelle elezioni?
Cioè, Passo di Rigano, Borgo Nuovo, c'era sempre questa cosa, iniziava questa distribuzione silenziosa, qualcuno apriva una saracinesca e uscivano i pacchi di pasta. Così, questo era, diciamo, per pasturare, sapete come si fa a mare prima di...
Sì, sì, sì. Letteralmente?
Esatto, per pasturare, questo era, diciamo, un classico.
I pacchi di pasta, dai.
Poi c'è, per esempio, Ballarò, mm-hmm, aveva un tariffario a parte, riferiscono i due autori che i galoppini dei candidati chiedevano la tessera elettorale in cambio di 20 euro. E poi c'era, diciamo, una sorta di tariffario per i lavoretti, diciamo, collaterali.
I pacchi di fumo al posto di pacchi di pasta? No.
Immagino. No, tipo 50 euro per distribuire i santini elettorali.
Sì.
Scusate, oggi ho una tosse tremenda. Sì, ho rischiato poc'anzi di starnutire in diretta. Ci ha salvato per una volta la pubblicità.
Però diciamo che distribuire i santini sarebbe stata l'unica attività lecita. Beh, fino a questo momento citata.
Sì. Poi c'era, vabbè, c'era 100 euro per fare il rappresentante di lista, ma la cosa bellissima era l'attacchinaggio. Vabbè. Cioè, l'attacchinaggio abusivo, 1500 euro per
l'appalto
per mettere queste cose
lì. Va a coprire anche la sanzione penale qualora ti dovessero beccare, che c'è una sanzione pecuniaria, penso.
Esattamente. Comunque, questo è un diciamo la citazione dal giornale della Repubblica di oggi, ed è un articolo molto interessante. Niente, come finirà non lo sapremo.
Ancora non abbiamo visto quasi nulla, oserei dire.
No, non abbiamo visto quasi nulla, però io ho sensazioni che sarà una competizione bella tosta.
È inutile prenderci in giro, sarà una corsa a tre alla fine.
Sì,
sono forse tre i poli grossi, 5 stelle.
Forse a due.
A due. E io qua vorrei sapere.
Secondo me a due.
Dipende secondo me dall'esito Ferrandelli molto.
Sì, l'esito Ferrandelli è fondamentale e dipende soprattutto da come andrà l'incontro, definiamolo così, di lunedì.
Chiaro.
Quando ritengo che la procura dovrà in qualche modo non dico scoprire le carte, ma contestare materialmente le accuse.
Se contesti un reato diventa complicato continuare la cavalcata.
Noi sappiamo nei giornali, sappiamo che Tantillo, questo collaboratore di giustizia che accusa Ferrandelli, non parla per come si dice, per derelato, cioè non riferisce nello specifico nelle accuse di Ferrandelli, non riferisce cose che gli hanno detto altri, ma lui dice: lui ci è venuto a cercare, lui è venuto a cercarci e a proporre questo scambio voti e soldi. Ovviamente la tesi di Ferrandelli è esattamente l'opposto, e anzi, come dicevamo poc'anzi, lui ha fatto una dichiarazione molto, non l'ha nemmeno fatta, l'ha fatta filtrare, dicendo che il suo nemico non è la procura. E quindi vedremo come andrà a finire.
Insomma, loro fanno il loro lavoro, Ferrandelli appunto fa il suo, noi facciamo il nostro.
E l'abbiamo concluso oggi.
Esatto. Quindi per oggi è tutto da Massimo Pisciotta,
Tancredi Bua,
Geri Palazzotto
e ovviamente Alex Armao alla parte tecnica. Fissiamo le coordinate, la prima replica è quella delle 21 di questa sera, poi la stessa andrà in onda anche domani mattina a partire dalle 5.
Sì.
Il giustiziere in diretta tornerà domani da mezzogiorno all'una, sempre con Geri Palazzotto.
Esatto, adesso noi vi lasciamo invece a Time for Life con Alessia Anselmo, Simona Farana, Pierluigi Monforte alla parte tecnica, sempre qui su Radio Time,
Top City Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.